sera.
Una tregua per Pasqua fino a mezzanotte di domani, l'ha annunciata questo pomeriggio unilateralmente, un po' a sorpresa, il presidente russo Vladimir Putin. Stiamo parlando chiaramente della guerra in Ucraina. Quali motivi dietro questa mossa del Cremlino? Quali le reazioni da parte di Kiev? Tenteremo di capirlo con il nostro collaboratore da Mosca. Ben ritrovate e ben ritrovate a 6 di sera. Io sono John Rubiani. Russia e Ucraina dunque, ma non solo. Oggi Stati Uniti e Iran sono tornati a parlarsi. A Roma le delegazioni dei due paesi hanno discusso del nucleare di Teheran. Non mancano, come sentiremo, gli ostacoli, le difficoltà e le incognite. Un esperto in diretta ci aiuterà a capire la situazione. Parleremo però anche di Turchia e lo faremo con un nostro collaboratore che si trova sul posto, e questo a un mese dall'arresto del sindaco di Istanbul, che ha scatenato un'ondata di proteste. E a un esperto di relazioni internazionali chiederemo come mai l'Europa sembra non potersi permettere il lusso, perlomeno in questa fase storica, di far pressione sul presidente Erdogan. Parleremo poi di turismo, di Pasqua, di maltempo, delle numerose disdette nei rifugi alpini, della bassa occupazione degli alberghi in Ticino a causa della pioggia.
È un weekend come un altro, abbiamo avuto dei weekend durante aprile con il bel tempo che hanno avuto una occupazione magari anche maggiore di questo qui di Pasqua.
Era la voce di un albergatore di Lugano, Federico Haas, vicepresidente di Hotellerie Suisse Ticino. In pagina nella prossima mezz'ora avremo anche un reportage da Ginevra che ci permetterà di immergerci in un universo fatto di suoni e di storia, la storia dei Carillon. Direi che è tutto e allora possiamo iniziare. Iniziamo appunto dall'annuncio a sorpresa del presidente russo Vladimir Putin. Putin che ha annunciato una tregua unilaterale per Pasqua, entrata in vigore un'ora fa, ha invitato i militari russi a stare il più attenti possibili, a rispondere al fuoco solo in caso di violazioni. In diretta allora ritroviamo a Mosca Giuseppe D'Amato. Giuseppe, ti chiedo subito quante possibilità ci sono che questa tregua possa tenere.
La speranza è che questa tregua, tanto in attesa, tenga il meglio possibile e che essa apra una strada che porti alla definitiva composizione della tragedia russo-ucraina. Dopotutto, aggiungiamo noi, vi è una mediazione americana assai avanti nel negoziato da quello che leggiamo sulla stampa internazionale. Fondamentalmente non è difficile fermare le ostilità. Russi ed ucraini usano soprattutto le artiglierie, i droni e i missili. Azioni significative in corso sul terreno non ve ne sono, stando ai vari bollettini. In breve, basta dare l'ordine di non sparare e che tutti lo rispettino.
Ecco, il presidente statunitense Donald Trump si è detto arrabbiato con Putin e il suo omologo ucraino Zelensky perché non si decidono a fare la pace. Come si può interpretare quindi la mossa del Cremlino che annuncia un cessate il fuoco che dura della durata di un giorno?
Ma Putin vuole dimostrare alla sua opinione pubblica e al presidente americano Trump che non è lui il cattivo, non è lui che non vuole fare la pace, ma la colpa è di Zelensky. Nel suo messaggio in cui annuncia la tregua pasquale, Putin ha detto: così vediamo se realmente gli ucraini hanno la volontà e la capacità di far tacere le armi e di superare le problematiche che hanno provocato quella che in Russia viene definita l'operazione militare speciale. Quindi le prossime ore saranno cruciali. La tregua di Pasqua, se lo augurano tutti, potrebbe aprire davvero finalmente prospettive di pace, anche perché sia il popolo russo che quello ucraino sono stanchi di questo spaventoso spargimento di sangue.
Giuseppe D'Amato in diretta da Mosca. Ora andiamo a Roma, dove si è tenuto il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare nucleare iraniano dopo il primo incontro avvenuto una settimana fa in Oman, incontro che entrambe le parti hanno definito positivo. A guidare le due delegazioni sono state il ministro degli esteri di Teheran Abbas Araghchi e l'inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff. E allora partiamo dalla cronaca della giornata con Giuseppe Bucci.
Sì, l'incontro è avvenuto, come detto, a Roma, nella sede dell'ambasciata dell'Oman, paese mediatore. Un incontro durato 4 ore circa in un clima che viene definito costruttivo. È stato deciso che ci sarà un terzo round di negoziati. Sabato prossimo, 26 aprile, si farà ancora in Oman, fanno sapere da ambienti diplomatici iraniani che precisano, e questa è una novità importante, che questo appuntamento sarà preceduto da discussioni tecniche a livello d'esperti che inizieranno invece questo mercoledì. Si entrerà quindi nei dettagli di una possibile intesa, viene detto. Insomma, se il primo passo era instaurare un clima di reciproca fiducia, qualcosa sembra muoversi, ci sono passi avanti, i negoziati avanzano, ha detto il capo della diplomazia iraniana Araghchi. Da parte americana invece al momento non si registrano commenti. Trump però nei giorni scorsi aveva messo in chiaro qual era il suo obiettivo, vuole un Iran senza l'atomica, e l'Iran, lo ha detto Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, non è lontana dal realizzarla. Teheran però è pronta ad accettare al massimo limitazioni, non molto di più, ha l'esigenza di garantire la sua capacità di deterrenza dopo che Israele, in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, ha indebolito la sua rete di alleanze regionali. E quindi vedremo. La scelta di Trump di optare per la via diplomatica e non quella della forza con l'Iran aveva stupito molti, considerando che il presidente americano nel suo primo mandato aveva invece scelto la linea dura, la minaccia militare, quindi caldeggiata da Israele, che preme per un attacco contro i siti nucleari iraniani subito, resta lì sul tavolo di queste trattative, che forse da oggi sono solo un po' meno in salita.
Giuseppe Bucci, su questa importante giornata di incontri diplomatici, ora ci colleghiamo in diretta con Riccardo Alcaro, che è responsabile delle ricerche all'Istituto Affari Internazionali di Roma ed è esperto del dossier sul nucleare iraniano. Allora, Riccardo Alcaro, lo abbiamo appena sentito, si è appena concluso il secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, si parla già di un prossimo incontro come quello di oggi, preceduto da valutazioni tecniche. Cosa vuol dire questo per lei, secondo lei?
Buonasera, vuol dire che possiamo dedurre che oggi a Roma, qui a Roma, da dove vi parlo, sul tavolo non sono state messe posizioni del tutto irricevibili per l'altra parte, il che vuol dire che gli Stati Uniti non dovrebbero aver messo sul tavolo la condizione dello smantellamento del programma nucleare iraniano, o anche solamente la cosiddetta opzione zero arricchimento, cioè la condizione in base alla quale l'Iran dovrebbe smantellare del tutto quella parte del programma nucleare che si chiama arricchimento dell'uranio, che è assolutamente fondamentale per generare materiale per produrre energia elettrica in un reattore, ma anche, se il livello di arricchimento sale, per produrre materiale in una bomba. Ecco, questa era una condizione che l'Iran non ha mai accettato in passato, è difficilissimo che lo accetterebbe ora, quindi il fatto che ci siano incontri tecnici fra 4 giorni e di nuovo un incontro politico a livello ministeriale fra una settimana indica che questa condizione non dovrebbe essere messa sul tavolo, e quindi possiamo restare un po' fiduciosi che il negoziato possa prendere corpo.
Ecco, concentriamoci magari sul ruolo degli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il presidente Trump avrebbe convinto Israele a rinunciare al suo piano che prevedeva un attacco, appunto un attacco ai siti nucleari iraniani già il prossimo mese. D'altro canto, pure gli Stati Uniti hanno minacciato che loro stessi avrebbero bombardato l'Iran in caso di mancato accordo. Qual è quindi per lei la posizione dell'attuale amministrazione americana sul nucleare iraniano?
L'attuale amministrazione tiene due anime diverse. Da una parte ci sono i falchi anti-Iran, che nel Partito Repubblicano abbondano da sempre e che sostengono la posizione massimalista di Israele e che ritengono che questo sia il momento giusto per colpire l'Iran, che è stato indebolito nelle sue alleanze regionali dall'offensiva di Israele contro Hezbollah in particolare lo scorso anno. E dall'altra parte c'è invece la linea favorita dal vicepresidente Vance e dalla direttrice dell'intelligence nazionale Gabbard di evitare di impelagarsi in quella che potrebbe diventare un'altra guerra medio orientale, e Trump chiaramente preferisce questa opzione e sta giocando diciamo le sue carte in questo frangente. Sembra con una certa competenza, nel senso che da una parte dà credibilità alla minaccia dell'attacco, ma dall'altra è anche impegnato apparentemente in maniera seria nel negoziato.
Poi c'è la Russia nell'ombra da una parte, che però è anche la maggior sostenitrice dell'Iran. Proprio prima di arrivare a Roma il primo ministro iraniano aveva fatto una sosta a Mosca. Le chiedo quindi qual è e quant'è l'influenza che ha la Russia quant'è l'influenza che ha di fatto Mosca su questi colloqui, con quanto pesa la sua ombra?
Ma che la Russia sia la principale sostenitrice dell'Iran, io ho i miei dubbi. E è vero che Russia e Iran hanno stretto i rapporti negli ultimi anni. Si tratta però di rapporti fondamentalmente di natura pragmatica, ed è un allineamento più che un'alleanza strategica. La Russia di aiuti all'Iran ne ha dati relativamente pochi negli ultimi anni. Non ha un ruolo decisivo, nel senso che non è la Russia un tassello senza il quale l'accordo non si può fare, però può giocare un ruolo importante, perché se si dovesse arrivare a un accordo, l'Iran dovrà decidere cosa fare di tutto il materiale fissile, tutto l'uranio arricchito in eccesso rispetto a quanto un accordo gli consentirebbe di avere. E quel materiale, se si ripete l'esperienza dell'accordo del 2015, da cui poi Trump sconsideratamente ritirò gli americani nel 2018, e dovrà quel materiale essere spedito all'estero, e la Russia sarebbe il principale candidato in un contesto, in un momento in cui l'amministrazione americana sta chiaramente cercando un riavvicinamento alla Russia a dispetto dell'Ucraina. Questo potrebbe diventare uno scenario plausibile, ma ribadisco, la Russia non è necessaria a un accordo se le due parti lo vogliono.
La ringrazio Riccardo Alcaro per essere intervenuto in diretta 6 di sera. Ricordo, direttore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Cambiamo tema ora, spostiamoci in Ticino, dove la Pasqua dà storicamente il via alla stagione turistica, ma dove per il secondo anno consecutivo il maltempo ha reso un po' più amari, diciamo così, i coniglietti di Pasqua. Come sentiremo, le cancellazioni all'ultimo hanno svuotato le strutture alberghiere, specialmente nelle valli. Ce ne parla Cristian Ghigilardoni.
Le previsioni annunciavano una Pasqua bagnata già da tempo e si stanno dimostrando accurate. A farne la spesa chi lavora nel turismo, albergatori in primis. Massimo Perucchi, presidente di Hotellerie Suisse Ticino per il Sopraceneri.
Ci sono state diverse cancellazioni, da una parte per quello che è la meteo e dall'altra parte perché il nostro cliente attuale sotto Pasqua è di maggioranza svizzera. Poi non dobbiamo dimenticare che anche il Locarnese ha sofferto con la chiusura del Sempione. Ho sentito che ci sono state diverse cancellazioni di svizzeri e francesi che non hanno potuto oltrepassare il Sempione e scendere nel Locarnese. Ecco, il tutto ha creato questa percentuale, che è una percentuale molto molto bassa per il Ticino sotto Pasqua. Ecco. Lo sappiamo benissimo che con la meteo non possiamo farci niente, perché non siamo noi a comandarla. Quello che possiamo fare forse è un cambiamento di paradigma e cercare una clientela un po' più distante, non solo svizzera.
Ma di che percentuale stiamo parlando e c'è chi si salva?
Abbiamo un'occupazione media del cantone del 60%, ma logicamente le città che la fanno da padrone, visto il tempo, e soprattutto le strutture 5 e 4 stelle, ecco, sono quelle strutture che in questo momento possono offrire magari una spa o un po' più svago all'interno della propria struttura. Purtroppo, vedendo i dati, 3, 2 e 1 stella non sta lavorando così bene come si poteva sperare. Sappiate che per noi è importantissima la Pasqua, è tirare dentro fieno in cascina, come si suol dire. Dunque anche quest'anno purtroppo è andata male, ecco, speriamo che adesso, essendo che la Pasqua è alta e non c'è quel buco che normalmente ci ritroviamo se la Pasqua è bassa, riusciamo a lavorare con i prossimi punti che staranno arrivando.
Federico Haas, vicepresidente di Hotellerie Suisse Ticino, il brutto tempo influenza tutto il settore turistico in cui ogni attore, tra voi dell'hotelleria o ad esempio chi è nella ristorazione, sembra andare per la sua strada senza un'unità di intenti.
Sì, in fondo il mio cliente è il cliente del ristoratore, il cliente dell'attrattore turistico, del museo e quant'altro. Una visione di insieme è sempre una buona cosa, potrebbe essere una strategia per mettere insieme gli attori del turismo e offrire, anche in un weekend di Pasqua come questo, una bella esperienza in destinazione.
La stagione è però ancora lunga e gli indicatori per i prossimi mesi sono molto forti e l'autunno ormai è sempre più importante.
L'autunno diventa sempre di più un periodo dell'anno dove il Ticino offre dei paesaggi strepitosi, offre dei luoghi incantevoli, il foliage, penso al Trenino della Lavizzara, sono delle chicche che in altre destinazioni non ci sono.
E restiamo in tema perché le abbondanti nevicate sull'arco alpino hanno causato una pioggia, scusate il gioco di parole, una pioggia, dicevamo, di disdette anche nei rifugi alpini a causa del pericolo di valanghe e delle pessime previsioni meteo. Una situazione che ha spinto alcune capanne ad anticipare la chiusura della stagione invernale. Tra queste Basodino, Cristallina, Piansecco e Corno Gris. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Essere chiusi a Pasqua fa male ai capannari perché sono giorni da tutto esaurito con tanto di lista di attesa. Ma la sicurezza è prioritaria, come spiega Andrea Baumgartner, capannara della Corno Gris.
Quando è pericoloso non bisogna venire da noi, la sicurezza sta al primo posto.
La decisione di chiudere anticipatamente la Corno Gris comporta la perdita di 150 pernottamenti, ma non solo.
Abbiamo un sacco di cibo che non possiamo più utilizzare. Cerchiamo quindi di congelare quello che si può, quello che si mantiene per la stagione estiva. Il resto lo doniamo ad alcune organizzazioni caritatevoli.
La capanna Corno Gris è un importante punto di appoggio per chi decide di intraprendere la Route de Soleil, una traversata scialpinistica di più giorni tra la Valle Orsera, la Valle Bedretto, la Bintal, con soste in alcuni rifugi italiani. In questa stagione l'itinerario più gettonato dagli ospiti di Andrea Baumgartner.
Il rifugio Maria e Luisa.
Abbiamo ricevuto una chiamata dal rifugio Maria Luisa. Si trova in Italia, proprio dietro l'angolo. Ci hanno informato che stavano chiudendo perché pioveva molto forte. Un altro rifugio importante per noi, sempre sul versante italiano, è il Claudio e Bruno. Anche questo ha chiuso prima del previsto.
Andrea Baumgartner, insieme a Thomas Berlocher, è alla sua quarta stagione alla Corno Gris.
Per la prossima settimana era annunciato un gruppo, molto numeroso, che voleva andare al Maria Luisa e poi al Basodino. Quando abbiamo saputo che stavano chiudendo questi rifugi, li abbiamo contattati per sapere cosa intendevano fare. E quando ci hanno detto che stavano disdicendo, non dovendo più attendere nessuno, la decisione di chiudere è stata chiara. Anche perché il rischio valanghe è molto alto, è troppo pericoloso anche per gli ospiti di giornata.
L'anno scorso a Pasqua l'intera Valle Bedretto è stata chiusa per il pericolo valanghe. Il ritrovarsi per una seconda volta isolati non è comunque un problema per Baumgartner, che alla Corno Gris si sente come a casa.
Siamo al sicuro, la nostra capanna non è a rischio valanghe, quindi non c'è nulla da temere. Al momento abbiamo acqua a sufficienza, elettricità, legna per il riscaldamento, quindi da questo punto di vista non è così male. E per evitare di annoiarci ci dedichiamo al lavoro d'ufficio, leggiamo. Al momento siamo molto impegnati, da quando abbiamo deciso di chiudere è tempo di pulizie, rifare i letti, togliere le lenzuola e preparare tutto per la partenza, per la chiusura della stagione invernale.
Nei prossimi giorni, vista la quantità di rifiuti e cibo da portare a valle, Baumgartner ha già pianificato il volo in elicottero.
Spostiamoci di nuovo all'estero, andiamo in Turchia perché è passato un mese dall'arresto di Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan. İmamoğlu è accusato di corruzione, si trova in custodia cautelare ed è stato temporaneamente sospeso dall'incarico, mentre non si sono fermate le proteste da parte dei suoi sostenitori che hanno accompagnato la sua detenzione. E allora sentiamo il nostro collaboratore dalla Turchia, Filippo Cicciu.
Chiederemo il conto per tutto questo di fronte alla nazione. Ekrem İmamoğlu continua a contestare il suo arresto e il governo di Recep Tayyip Erdogan, scrivendo sui social media messaggi dal carcere di Silivri alla periferia di Istanbul, dove è rinchiuso da un mese. Nel frattempo non si sono mai fermate le proteste del maggior partito di opposizione, che ogni mercoledì manifesta per İmamoğlu a Istanbul, mentre ogni fine settimana le dimostrazioni si tengono in una diversa città della Turchia. Quella di oggi si è tenuta a Yozgat, nell'Anatolia centrale, dove migliaia di persone si sono radunate per sostenere il sindaco, ritenendo il suo arresto una scelta politica. Le iniziative di protesta comprendono anche una raccolta firme per chiedere la liberazione di İmamoğlu, e in un mese già 10 milioni hanno firmato, mentre l'obiettivo è arrivare a superare 28 milioni di firme, tante quante sono stati i voti raccolti da Erdogan alle ultime elezioni. Si è tenuta invece ieri la prima udienza del processo per 189 persone arrestate nelle manifestazioni a Istanbul, scoppiate subito dopo l'arresto del sindaco. Tra loro moltissimi studenti universitari e anche 8 giornalisti. Tra le varie accuse, avere partecipato a manifestazioni illegali e istigato a commettere reati tramite messaggi sui social media. Erdogan ha continuato a difendere l'arresto di İmamoğlu e contestare i manifestanti, mentre secondo vari sondaggi la maggior parte della popolazione turca non crede alle accuse contro İmamoğlu, e sebbene il sindaco non sia candidabile alle elezioni, secondo le rilevazioni, da quando è entrato in carcere è diventato più popolare di Erdogan.
Ma quali sono le implicazioni legate a questo arresto e perché gli europei non possono permettersi di fare pressioni su Erdogan? Ce lo spiega Onur İşçi, professore di relazioni internazionali all'Università Kadir Has di Istanbul. L'intervista è di Andrea Ostinelli.
This was a step too far, I think.
Questo è stato il passo di troppo, e non sono certo che tutti, al governo o nell'opposizione, si rendano conto delle ricadute. Arrestare İmamoğlu, il leader del maggior partito di opposizione, ha implicazioni vastissime, che vanno persino al di là del regno di Erdogan, ma riguardano l'intera storia repubblicana della Turchia. È stato un punto di rottura del funzionamento dei processi democratici. Tutto a un tratto hanno smesso di funzionare e la magistratura ha fallito agli occhi della gente.
Il professor Onur İşçi, docente di relazioni internazionali all'Università Kadir Has di Istanbul, condivide l'idea diffusa in ampia parte della popolazione turca e degli osservatori occidentali, secondo cui l'arresto del sindaco İmamoğlu sia frutto più di una manovra politica che non di questioni penali.
The timing of his arrest.
La tempistica dell'arresto, per certi versi, non sorprende. Il presidente Erdogan sapeva esattamente quando procedere, perché gli Stati Uniti sotto Trump non l'avrebbero censurato. E l'Europa necessita della Turchia sia per costruire una nuova sicurezza collettiva europea, sia rispetto alla guerra russa in Ucraina. L'idea di un nuovo sistema di sicurezza europeo, complementare alla NATO, vedrebbe la Turchia immediatamente coinvolta per il suo esercito e la sua potenza militare. Sfortunatamente questo significa che gli europei devono tenere separate le cose, cessare le critiche verso Erdogan o comunque mantenerle entro certi livelli non sostanziali.
Dunque, mentre gli europei sentono di non poter più fare affidamento sul grande alleato americano per la loro sicurezza e il riavvicinamento fra la Casa Bianca e il Cremlino non lascia molte speranze sulla cessazione delle ostilità in Ucraina, la Turchia diviene troppo importante per inimicarsi il suo presidente, nonostante la deriva autocratica che ha impresso. Non solo, in particolare gli europei guardano con speranza a un possibile ruolo di Ankara per il mantenimento di una futura pace in Ucraina, che la Turchia potrebbe svolgere a condizioni ben precise.
Soltanto se il Consiglio di sicurezza dell'ONU fornirà la base per una missione di peacekeeping, la Turchia vi parteciperebbe, e lo farebbe con tutta la buona volontà. Ma tutto ciò implicherebbe un cessate il fuoco e l'istituzione di una zona cuscinetto e una missione di mantenimento della pace internazionalmente riconosciute.
Buffer zone peacekeeping mission.
Più in generale, guardando agli sviluppi in Siria, in Medio Oriente o anche alla guerra in Ucraina, Ankara ambisce a svolgere un ruolo geopolitico, ad essere l'ago della bilancia in vari conflitti aperti, come ricorda il professor İşçi.
Turkey loves being
La Turchia ama essere mediatrice, tradizionalmente è un fattore di equilibrio in quanto paese che non ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Poiché la Turchia è un membro della NATO, molti dimenticano che in verità è uno Stato ostinatamente neutrale nei conflitti, una neutralità che non è completamente bianco o nera, ma grigia. And this neutrality is not black or white
neutrality, it could be gray. Parliamo ora di musica, ma di una musica particolare, quella delle scatole musicali, i carillon. Il sistema risale alla fine del Settecento, quando a Ginevra un orologiaio scoprì il modo per produrre meccanicamente delle melodie. La ricca donazione da parte di un collezionista, di un appassionato, è l'occasione di una riscoperta al Museo di Arte e di Storia. Ce ne parla Lucia Mottini.
Ah oui, à chaque changement d'air, le cylindre se déplace un tout petit peu. Ça, vous allez reconnaître.
Un valzer di Chopin si sprigiona da una grande scatola musicale azionata dalla mano guantata della curatrice della mostra. Quello che ci fa sentire Estelle Fallet è un esempio già molto evoluto di musica meccanica, una musica prodotta in questo caso da un cilindro punteggiato di perni che sollevano delle piccole lame. Il principio è stato inventato a Ginevra sul finire del Settecento.
Effectivement, ce principe qui va déboucher sur une industrie.
L'invenzione messa a punto a Ginevra dall'orologiaio Antoine Favre nel 1796 farà nascere una vera e propria industria. Dapprima l'ingranaggio verrà inserito in piccoli orologi, poi si passerà a volumi più grandi con le scatole musicali che amplificano la risonanza. Anche i meccanismi si diversificheranno con cilindri, dischi o carte perforate e via dicendo.
De cilindri multipliés, interchangeables, les disques perforés, les papiers perforés, etc. E ça donne toute cette variété.
A Ginevra l'industria della musica meccanica sarà altrettanto importante di quella orologiera, da cui si sgancerà progressivamente creando oggetti vari come scatole da lavoro per rendere gradevoli le ore di cucito o cofanetti souvenir decorati da piccoli dipinti e che sprigionano melodie popolari o come questa tabacchiera con un minuscolo uccello canterino. Ma un certo momento del suo sviluppo, la produzione lascia Ginevra per la regione di Sainte-Croix nel Giura vaudese.
Il y a des connexions très étroites avec Sainte-Croix, avec le Jura en général et Genève.
Ci sono dei legami molto stretti tra il Giura in generale e Ginevra. A Ginevra ci sono molti orologiai e micromeccanici che vengono da lì.
Chi ha un peu moins de travail retourne chez eux.
Quando c'è meno lavoro, tornano a casa con un bagaglio di conoscenze che sviluppano ulteriormente nella regione di Sainte-Croix, soprattutto sul finire dell'Ottocento, inizio Novecento.
Fin 19e e 20e secolo.
Abbiamo sentito Chopin, ma anche Verdi, Rossini o Wagner risuonavano nei salotti prodotti da scatole musicali sempre più elaborate. Altre invece regalavano piccole arie popolari, semplici e gaie come questa. Orologi, pendole e uccelli canterini che fanno parte della collezione storica del museo, la mostra espone le scatole musicali collezionate da quello che fu considerato un vero esperto di musica meccanica, Jacques-Antoine Orgachère.
Si
tratta di un collezionista artigiano con una personalità molto complessa e originale. Si autodefiniva scienziato melomane e aveva quasi un rapporto amoroso con questi oggetti, cui attribuì anche dei nomi. Nomi che sono tuttora appiccicati su queste preziose scatole musicali con nastri plastificati autoadesivi, etichette che non verranno rimosse perché testimoniano del loro percorso e del loro ex proprietario che le ha scovate, studiate e amorevolmente curate per tanti anni senza l'uso di guanti. Per ragioni di conservazione museale, ora invece rimarranno per lo più mute, ma ascoltabili su audioguida.
La mostra al Museo di Arte e di Storia di Ginevra è visibile fino al 17 agosto e su questi suoni di Carillon chiudiamo 6 di sera preparata insieme a Giuseppe Bucci. Da parte mia non mi resta che augurarvi buon ascolto, un'ottima serata e lasciare il microfono ai colleghi dello sport. A domani!